A Roma, Radio Vaticana Italia è su 105 FM. In Italia, frequenza nazionale su DAB Plus, la radio digitale. Per informazioni, www.digitalradio.it.
Amici sportivi del canale italiano della Radio Vaticana, ben trovati. Il saluto vi arriva da Luca Collodi, grazie a Massimo Guerrini per la parte tecnica, con Andrea De Angelis e Daniela Pagliara in regia. Oggi saluto ancora in collegamento diretto da Torino Carlo Nesti, giornalista e scrittore. Grazie per essere con noi, Nesti. Buona giornata.
Buona giornata e un caro saluto a tutti gli amici di Radio Vaticana Italia.
Vogliamo parlare di fatti e avvenimenti che caratterizzano lo sport nel mondo, e per questo andiamo in una terra come l'Afghanistan, martoriata, senza pace, dove un bimbo afghano si è inventata la maglia di Messi con una busta di plastica, e questo testimonia come il calcio realmente non conosca confini.
Eh sì, davvero, si direbbe anche che gli uomini si accorgano, soprattutto nel dolore delle guerre, del valore dei bambini, le creature più amate da Gesù, con i poveri e con gli oppressi. Alcuni mesi fa è stato terribile vedere la fotografia di uno di loro morto in riva al mare, nel tentativo di trovare proprio in mare una via di fuga dal terrore e dalla miseria. Ed è stato commovente e struggente invece in questi giorni vedere la fotografia dell'afghano Murtaza Ahmadi, 5 anni, diffusa da internet. Il piccolino con una busta di plastica addosso, casualmente bianca e azzurra come la maglia della nazionale argentina, e dunque ideale per poter essere indossata scrivendo il numero 10 e il nome Messi sulla schiena. Internet in questi casi, sicuramente benedetto e non maledetto, consente a gente disperata di tenere i contatti con il resto del mondo e con i propri sogni. Ma succede anche che nel momento in cui poi la sensibilità popolare fa pervenire un aiuto, qualcuno tenti di spacciarsi per il vero soggetto, come ha cercato di fare un altro povero bambino curdo al posto di Murtaza. E questo, devo dire, aumenta il nostro senso di impotenza.
E speriamo che Messi possa inviare una vera maglietta a questo bambino afghano, sarebbe un gran bel gesto.
Beh, credo sia probabile, conoscendolo.
Altro tema che riguarda l'aspetto più sociale del calcio ci porta in Italia, a Napoli, perché c'è il neo acquisto del Napoli, primo in classifica nel campionato di calcio italiano, Grassi, neo acquisto del Napoli, che ha lavorato con i senzatetto. Anche questa è una storia un po' particolare, Nesti.
Sì, sicuramente. Il passaggio di questo ventenne centrocampista Alberto Grassi dall'Atalanta a Napoli è salito alla ribalta soprattutto per l'infortunio che ha subito fermato lo stesso Grassi a Napoli, ma oggi l'intervento al menisco è un intervento di routine rispetto ai tempi in cui era una vera tragedia per i calciatori, alcuni smettevano. A noi interessa un altro aspetto, che ricorda tra l'altro il recentissimo battibecco fra Mancini e Sarri. Nel marzo 2014, durante Atalanta-Verona primavera, Alberto, di solito molto tranquillo, fu provocato pesantemente e diede del vu comprà ad un avversario. Risultato: 10 giornate di squalifica, poi ridotte a 5. Ridotte, riduzione quanto mai meritata, perché l'Atalanta non fece ricorso e portò Grassi ad aiutare poveri ed emarginati presso il patronato San Vincenzo di Sorisole, guidato da Don Resmini. Ecco, queste sanzioni in casi del genere io credo che valgano sicuramente più di un eventuale linciaggio mediatico che magari subisce chi sbaglia nella tensione di un attimo.
E dobbiamo ancora guardare alla cronaca del calcio sportivo di ieri nel derby tra Milan e Internazionale, quando l'allenatore dell'Inter, scendendo le scale per lasciare il campo e andare negli spogliatoi, ha fatto un gesto, diciamo, di maleducazione nei confronti dei tifosi del Milan. Questo in campo non deve succedere, tantomeno da un allenatore come Mancini di una grande squadra come l'Inter.
Ma a voler essere molto cattivi sembrerebbe una specie di, chiamiamola, nemesi storica o legge del contrappasso, perché proprio Mancini, che per carità giustamente aveva denunciato questa espressione di Sarri, è stato poi quello che ieri si è comportato sicuramente non da gentiluomo, non da signore. Sono due cose completamente diverse, però ecco, richiamiamoci sempre al Vangelo: nel momento in cui si giudicano gli altri, poi dobbiamo fare molta attenzione se la pagliuzza è solo nell'occhio degli altri o anche nel nostro, mi permetto di dire.
E comunque la maleducazione in campo sta diventando un problema, almeno nelle ultime giornate di campionato. C'è troppo nervosismo.
Sicuramente sì, d'altro canto purtroppo nel momento in cui il calcio è qui in questa sede, l'abbiamo più volte evidenziato, denunciato, è business, ci sono degli interessi vertiginosi per cui già ci si arrabbia addirittura a livello amatoriale nelle partite di calcetto scapoli ammogliati, figurati purtroppo a livello professionistico, anche se naturalmente ben altro dovrebbe essere il senso del dovere di chi gioca, perché è sotto l'occhio di decine e decine di telecamere, migliaia di spettatori, e quindi occorrerebbe per forza, per dare l'esempio, limitare certi istinti.
E chiudiamo con un altro tema. Abbiamo parlato di business del calcio, purtroppo, ma grandi e piccole società stanno cercando di trovare un accordo per i diritti televisivi, che sono poi la vera benzina che sta mandando, almeno in questa fase storica, avanti il calcio. E noi non ne siamo molto contenti, ma comunque si sta cercando di trovare un accordo tra grandi e piccole società.
Sì, è un momento storico particolare perché la crisi economica mondiale impone dei cambiamenti, nel calcio il terremoto ai vertici della FIFA impone altri cambiamenti, e allora in questi casi che cosa succede? Succede che si scatenano proposte anche molto interessate, magari anche egoistiche. Da una parte i grandi club europei rilanciano l'ipotesi di una Champions League che almeno finora concede una chance anche ai paesi minori, sostituita, pensate un po', da una Superlega, cioè un campionato ristretto solo alle big continentali per la serie Viva la Democrazia. Dall'altra in Italia è già in atto il solito scontro fra i più ricchi e i meno ricchi sulla spartizione appunto dei diritti televisivi. La legge Melandri ha destinato da alcuni anni il 40% dei circa 800 milioni di euro attuali ad una divisione equa fra le società. Ora si cerca di ridare peso da parte dei grandi club alla classifica, con la promessa, proprio da parte delle grandi, di garantire una sorta di paracadute maggiore a chi scende in Serie B, cioè un sostegno non di 30 ma di 50 milioni, ripeto 50 milioni per le tre retrocesse. Il mio modesto giudizio non cambia da anni. Io credo che giocare Bayern-Barcellona o Juventus-Napoli 20 volte in una sola stagione non divertirebbe nessuno, perché qualsiasi evento proposto ripetutamente perde il suo fascino. Sarebbe come a tavola ingozzarsi di caviale, con inevitabili crisi di saturazione e direi anche di rigetto.
Grazie a Carlo Nesti, buona settimana sportiva Carlo, alla prossima settimana.
Grazie, al prossimo appuntamento.
Noi chiudiamo questo collegamento. E per la terza parte di Non Solo Sport di oggi apriamo un nuovo capitolo. Parliamo di Olimpiadi 2024 a Roma e in Italia, e lo facciamo con Riccardo Maggi, segretario dei Radicali Italiani, promotore di una campagna referendaria Roma 2024 per cercare di capire se i cittadini romani vogliono veramente le Olimpiadi a Roma. Maggi, grazie per essere con noi e buona giornata.
Grazie a voi, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Quando si parla di sport, cercare di fare un referendum su un avvenimento come le Olimpiadi, che sono sicuramente positive, apre qualche riflessione. Perché voi volete un referendum sulla possibilità di fare le Olimpiadi a Roma nel 2024? Cos'è che non vi convince?
Ma in realtà noi abbiamo l'esperienza degli ultimi decenni, degli ultimi 50 anni, che ci dice che le Olimpiadi sono state, per i paesi che le hanno ospitate, per le città, ma per i paesi interi che le hanno ospitate, una scommessa molto rischiosa, che spesso ha avuto degli impatti negativi nei decenni successivi in termini di aumento della pressione fiscale. Questo perché sistematicamente il budget preventivo, che viene appunto individuato dai comitati promotori, esplode anche di 3, 4, 10 volte. Quindi le Olimpiadi possono essere un'occasione di sviluppo, un'occasione di realizzazione infrastrutturale, ma possono anche essere un boomerang. Noi crediamo che vada aperto un dibattito pubblico sui costi e i benefici, anche perché abbiamo negli ultimi anni ha avuto esperienze molto negative, penso ai mondiali di nuoto nel 2009 a Roma con tutti gli strascichi giudiziari, penso anche ai mondiali di calcio del 1990, abbiamo finito pochi mesi fa di pagare i mutui per quella manifestazione. Quindi è necessario, prima di prendere questa decisione, aprire un dibattito pubblico e soprattutto capire quali sarebbero i benefici duraturi per la città di Roma e per tutto il paese.
Maggi, voi avete quindi indetto questa campagna referendaria con la raccolta delle firme. Come funziona, per chi fosse interessato a partecipare anche a questa vostra riflessione?
Sì, si tratta di un referendum consultivo a livello cittadino, è previsto dalla legge, è previsto dallo statuto di Roma Capitale, vanno raccolte 1000 firme iniziali per il deposito del quesito e noi siamo in questa fase. Successivamente, entro un mese, c'è la risposta sull'ammissibilità del quesito da parte del comune e poi parte la vera e propria raccolta di firme, che dura 3 mesi, e vanno raccolte 28.000 firme, cioè l'1% della popolazione residente. Ricordiamo che analoghi referendum sono stati fatti recentissimamente nella città di Amburgo, che poi ha ritirato la candidatura a seguito dell'esito negativo del referendum, ma anche l'estate scorsa a Boston, dove si è aperto un dibattito e poi la candidatura è stata ritirata proprio nel corso del dibattito, prima ancora di arrivare al voto dei cittadini. È una grande occasione, a nostro avviso, di affermare un metodo rispetto a eventi, grandi eventi sportivi internazionali, che possono essere un'occasione ma non sono obbligati come candidature, e quindi è giusto che ci sia un coinvolgimento popolare. Voglio ricordare che abbiamo avuto adesioni importanti, penso a Pierluigi Battista del Corriere della Sera, Oscar Giannino, Alessandro De Nicola, Paolo Mondani, ovviamente Emma Bonino, su questa iniziativa che abbiamo lanciato.
Maggi, quando dovrebbe tenersi, se le firme raccolte lo permetteranno, questo referendum a Roma?
In base allo statuto si tengono questi referendum l'anno successivo al deposito delle firme, a quello del deposito delle firme, nei mesi diciamo che sono individuati come finestra elettorale, quindi da aprile a giugno. Ovviamente dovendosi tenere un referendum costituzionale prevedibilmente nell'ottobre prossimo, sarebbe possibile con una norma anticipare ed accorpare il voto.
Voi pensate che si arrivi realmente a questo referendum?
Ma intanto noi crediamo che ci sia un grosso, diciamo, favore popolare rispetto ai dubbi su questa candidatura, di cui tra l'altro ancora si conosce pochissimo, perché diciamocelo chiaramente, non c'è uno studio di fattibilità, non c'è uno studio di compatibilità economico-finanziaria, che era quello che aveva portato il presidente Monti a ritirare la candidatura per le Olimpiadi del 2020, che già era stata avanzata all'epoca dal sindaco Alemanno, eravamo all'inizio del 2012. Credo che ci sia necessità, e i cittadini lo avvertano, di un dibattito, perché si tratta delle loro tasche, si tratta anche del futuro della capitale.
Grazie a Riccardo Maggi, segretario dei Radicali Italiani e promotore della campagna referendum Roma 2024. Buon lavoro a voi e grazie per questa riflessione.
Grazie, posso rapidamente ricordare il sito referendumroma2024.it. Buona giornata, a presto.
Grazie a Riccardo Maggi. Noi finiamo qua questo programma Non Solo Sport di Radio Vaticana Italia. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.